Ok. Allora, il programma che ho suggerito ad Alessandro è suddiviso in due aspetti, perché in generale le persone hanno un interesse da una parte teorico, cioè comprendere quelli che sono dei contesti chiave all'interno della dottrina buddista, per cui per coloro che hanno un interesse all'inizio prevalentemente teorico, allora ho pensato di svolgere una giornata come quella ad esempio del sabato di ogni mese, dove spiegavo in più sessioni un contenuto che qui vedete elencati: la mente e il suo potenziale, la meditazione, la vita e la morte, il karma, la verità dei superiori, samsara e nirvana, la mente del nirvana e la mente della bodhi, trasformare i problemi, la saggezza della vacuità e introduzione al tantra. E in questa giornata del sabato noi andremmo a sondare, a investigare questi temi. Io mi avvalgo, diciamo, di una conoscenza che ho acquisito sia negli studi che ho, in cui mi sono impegnato in India, sia negli studi che ho completato qui in Italia durante 7 anni di Master Program. Per cui, diciamo che nonostante le convogli in un modo già pratico e comprensibile, però c'è una base metafisica, filosofica, piuttosto sostanziale, che in effetti, come dire, poi trasuda nei temi che andremo a trattare, però mai con una pericolosa incomprensione, cioè mai da aggiungere a delle complicanze per cui le persone non riescono a comprendere il contenuto. Tra l'altro, quello che ho cercato di estrapolare quali contenuti essenziali, come vedete, sono di fatto come la vita e la morte, la meditazione, la mente, hanno sempre comunque a che fare con delle domande che non sorgono al pensatore filosofo, quanto piuttosto alla persona comune che di fatto, oltre a chiedersi quanto costa, non so, il chilo di verdura, eventualmente si chiede anche il perché, a volte soffre, il perché no, chi è e dove eventualmente starà andando. Per cui di fatto sono delle domande molto, diciamo, originarie e primordiali, a cui probabilmente tutti vorrebbero trovare delle risposte. Ora, per quale motivo poi vi è la giornata di domenica? La giornata di domenica è dedicata invece alla conoscenza, ma soprattutto la conoscenza teorica, ma soprattutto la conoscenza empirica dei sistemi meditativi. E la modalità con la quale pensavo di appunto portare avanti questa giornata di domenica mensile è quella di, specialmente per le persone che non hanno mai fatto esperienza di quello che è meditazione vera e propria, all'inizio una sostanziosa introduzione a quella che è la meditazione, le tecniche meditative, e via via poi dare sempre più spazio alla pratica effettiva, in modo che in qualche modo con il tempo gradualmente si passa da una notevole presenza teorica e una sufficiente presente pratica a ribaltare l'equilibrio, per cui andare a una maggioritaria presenza di pratica meditativa e quel poco di tecnica che vi serve per svilupparvi sempre di più. Questo però in un'ottica di giornata intera, come una sorta di full immersion nella meditazione. Questo perché in generale la meditazione ha fondamentalmente, come tutte le competenze che si possono acquisire, trova un maggiore effetto nel momento in cui ci sono più ore accumulate, cioè nel momento in cui la mente fa proprio un sistema e perché la mente integri un metodo nuovo, un sistema nuovo, di solito deve passare un certo lasso di tempo, per cui in una giornata, in alcune ore, che però da una parte sono esperienziali, dall'altra saranno anche un materiale didattico con il quale voi vi potete esercitare per tutto il mese a seguire fino a che ci sarà il nostro prossimo incontro. E comunque in questo incontro domenicale ci sarà una possibilità di poter vedere l'excursus proprio della mente quando esposta a un sistema meditativo, piuttosto che un tentativo di un'ora o un'ora e mezza. Cioè, nonostante l'applicazione meditativa sia completa anche in 30 minuti, 20 minuti, 15 minuti, però di fatto la modalità con la quale la mente reagisce a un'esposizione rilevante di meditazione, a quello che può invece essere la sua reazione a un'esposizione minima, appunto ridotta nel tempo, è estremamente differente ed è rivelatoria, nel senso che vi fa capire molte cose, vi fa sperimentare più cose e vi fa andare più avanti, naturalmente. Per cui un'organizzazione in cui la meditazione si protrae per più tempo in una giornata sicuramente vi dà un sapore, un senso di quello che è effettivamente la meditazione. Okay? Diciamo che la differenza è come, so che ci sono appunto persone che vengono dallo yoga, è come un po' la differenza che si può avere tra il leggere e praticare le asana del periodico yoga che si trova mensilmente in edicola e invece seguire le lezioni in un ashram o in un ritiro da parte di insegnanti qualificati. Ma la differenza fondamentalmente è quella, no? Cioè, sicuramente anche l'autodidatta può fare grandi passi avanti con il CD a casa, però la possibilità di poter avere un'integrazione in un luogo e in una pratica più corposa fa sicuramente la sua differenza. Ora, perché fanno parte di uno stesso fine settimana? Perché la meditazione, quindi parto dalla seconda giornata, parto dalla domenica, la meditazione porta a una inevitabile evoluzione, un'evoluzione che ha a che fare con un progresso della organizzazione mentale, uno sviluppo del metabolismo mentale, e quindi la meditazione porta a un riscontro scientificamente palpabile di quello che è la mente, nel senso che la mente tonifica i suoi muscoli, acquisisce tenore e elasticità e duttilità che sono ovvi e tangibili anche nel giro di poco tempo, e questo è come un riscontro, come dire, ovvio e scientificamente probabile. Però nel contempo, oltre la meditazione a portare quindi un'evoluzione di tipo fitness, no? Una specie di fitness mentale, poiché la mente di fatto è l'epicentro con la quale percepiamo il mondo, con la quale elaboriamo il mondo, con la quale diamo una risposta al mondo, l'arricchire e il progredire di questo epicentro fa in modo che il mondo lo cominciamo a vedere in un altro modo. Vuol dire che la valutazione di noi stessi e del nostro vissuto e del nostro vivendo acquisisce delle altre prospettive. Per cui è un po' come dire che così come appunto le asana o il pranayama, sebbene siano praticate quasi a livello di fitness in alcuni luoghi, in alcune palestre, però di fatto per cui vanno a toccare un'organizzazione energetica vera e propria nel corpo, il modo di pensare cambia, il modo di vivere cambia, il modo di respirare cambia, per cui di fatto l'interagire con se stessi e con gli altri e dalla modalità con la quale ci si rapporta col mondo e le vicissitudini della propria giornata cambia. Quindi, ancora di più con la meditazione, nel senso che praticare lo yoga è andare a incidere anche sullo stato della mente, ma di rimbalzo, mentre invece la meditazione è un diretto intervento sulla dimensione interiore, sulla dimensione mentale. Quindi i risultati si vedono anche molto più prontamente. E questi risultati non sono, ripeto, solo di carattere morfologico, non è che la mente cambia in termini di, tecnicamente cambia in termini di hertz. Sapete, gli hertz sono quella unità di misura con la quale si testa, diciamo, l'attività e la mobilità della mente. Quindi tanto più la mente è mobile e animata, tanto più aumentano questi hertz, e ci sono anche delle dimensioni, beta, alfa, tetra e quant'altro. E in tutte queste varie dimensioni le facoltà della mente cambiano e la meditazione va a incidere su questo, per cui è come dire che al di là di processi naturali che già avvengono durante la vostra vita, come l'addormentarvi, dove il processo naturale del dormire incide su queste lunghezze d'onda della mente, per cui la mente scende inevitabilmente di hertz, e questo coincide generalmente con il rilassarsi profondo e quindi l'oblio e il dormire. La meditazione è un consapevole incidere, un deliberato gestire degli hertz della mente, ma con l'innovazione, con l'elemento innovativo di trattenere e di consolidare la lucidità, cosa che generalmente è quello che sorprende gli scienziati, perché fino ad ora le persone normali dimostrano con la discesa degli hertz la perdita di lucidità. La meditazione e i meditatori sono gli unici che dimostrano un appiattimento degli hertz, ma un innalzarsi delle attività, che dimostra quindi che nella quiete più profonda, nella dimensione di fissità della mente, la mente riacquisisce e ripristina stati di consapevolezza e lucidità che sono straordinari. Per cui questo avviene nel momento in cui ci si esercita nella fase meditativa, si porta la mente in fase meditativa. Ora, questi risultati che sono propriamente morfologia della mente, però hanno a che fare anche con la visione, con la propria psicologia, e quindi cambia il rapporto con se stessi, cambia il rapporto con le proprie emozioni, così come quindi tutta la fascia comportamentale della mente viene raffinata, così come anche a questo punto la propria visione della vita, la propria visione di se stessi, per cui andiamo a toccare anche quegli ambiti di filosofia pura, cioè il modo in cui vediamo la vita, anche questo viene raffinato. Per cui la meditazione va a in qualche modo a toccare molte aree, proprio perché è l'organo cognitivo dell'individuo, per cui raffinato questo organo cognitivo, che è quintessenziale, ci sono molte aree dell'individuo che vengono a trasformarsi, vengono a migliorare. La ragione per la quale questi due sono insieme è perché, fatto questo, si intravedono degli aspetti della propria vita differenti. Quindi, l'esercizio della domenica rende molto pratico e pragmatico la spiegazione teorica del sabato. E, viceversa, la spiegazione teorica del sabato trova la sua praticità e esperienzialità, diciamo, nella giornata di domenica. Ecco perché, sebbene apparentemente siano due aspetti che possono interessare l'intellettuale da una parte e il meditatore dall'altra, poiché di fatto stiamo parlando di un individuo che arricchendo la sua mente intravede nuovi orizzonti dentro di sé soprattutto, allora questi due non sono più scindibili, ma fanno parte di una stessa realtà. Ecco perché abbiamo, come dire, deciso di presentare questo corso, che peraltro è piuttosto innovativo. semplicemente perché ho già fatto esperienza di uno e dell'altro, e per cui a volte l'innovazione consiste semplicemente nel rendere coesi quei due aspetti che fino allora ho conosciuto in modo scisso, no? Però di fatto è innovativo perché nei centri di studio, negli istituti meditativi, difficilmente vengono presentati i due aspetti, se non come dire, in una programmazione molto più corposa. Difficilmente, appunto, c'è questa possibilità di accedere a queste due risorse, quella filosofica, metafisica, teorica, e quella invece molto pratica, esperienziale, meditativa, in una stessa fine settimana. Quindi è per questo che abbiamo cercato di creare questo. Ora, come ha appunto detto Alessandro, poiché di fatto il corso è per voi, chiaramente siete voi che, in accordo alle vostre predisposizioni, in accordo alla vostra tempistica, potete suggerire qual è la formulazione che più vi si addice, che più è congeniale per voi. Per cui diciamo che si cercherà di fare il possibile, però diciamo che disponibilità c'è, okay. E anche elasticità, quindi non c'è problema, c'è tutta la possibilità che si vuole. Ora, il mio intento per stasera era quello di... ok, siamo nei tempi. È quello di presentarvi rapidamente i vari moduli, come darvi un'idea di che cosa si tratterà, e poi provare a meditare. Ok? Anticipo la meditazione. Ora, diciamo che quello di cui mi occuperò durante il corso è quello di spiegarvi tecniche che vanno dalla più elementare, ma non la più banale, fino a quella più articolata. Tenete presente che la meditazione è come costruire un edificio, il cui tetto giace sulla struttura di fondamenta, per cui al di là di quello che può essere un significato divulgativo, la meditazione è più che altro un'evoluzione della mente, e quindi ciascuna fase meditativa, ciascuna tecnica meditativa trova la sua collocazione in una capacità mentale. Per cui la prima tecnica, che è la tecnica che sviluppa la capacità di attenzione, shamatha, e la capacità osservativa, che è invece Vipassana. Ora, questa è una tecnica che risulta più facile, più approcciabile che quelle successive, tipo le meditazioni a tema o le meditazioni ad archetipi, ma non perché sia più banale, piuttosto perché in questa meditazione, in cui, come nelle altre, si stimola la consapevolezza, l'introspezione, la lucidità e la quiete, e questi sono, come dire, elementi generali di tutte le meditazioni, però in questo shamatha vipassana, in questo primo esercizio che viene chiamata meditazione anapanasati, in questa meditazione l'oggetto su cui la mente si posa è un oggetto facilmente reperibile, è un oggetto di percezione diretta, sensoriale, e per via di questo c'è un'immediatezza nella meditazione. Le altre meditazioni, ad esempio le meditazioni a tema, utilizzano delle rappresentazioni interne di realtà, cioè utilizzano fondamentalmente dei concetti. E quindi, perché siano delle vere e proprie meditazioni e non un semplice riflettere, dico, noi abbiamo già in sovrannumero, nel senso che per noi, abbiamo detto anche prima, no? Il pensare e la discorsività mentale non è nuova, non dobbiamo fare dei corsi per aumentare la capacità pensante, per noi è già, come dire, è sovradimensionata, per cui il fatto che noi abbiamo un'attività pensante piuttosto ampia non implica o non coincide con l'avere una capacità pensante efficace. Questo significa che perché si possa meditare efficacemente su concetti, è necessario che la mente sia già ottimizzata in questo pensare, essendosi già sgombrata di tutta quell'esubero di discorsività interiore. È chiaro che per poter avere un successo nel secondo tecnica meditativa, bisogna avere già svuotato quella che io chiamo la soffitta della mente, cioè si deve avere già svuotato la mente di tutti quelle cose inutili di cui l'abbiamo riempita, l'abbiamo già pulita e resa abitabile. Allora a quel punto scegliamo i nuovi oggetti da collocare in quel nuovo ambiente. Prima mettere dei nuovi, come dire, anche se prendete delle pepite, ma le dovete per forza porre in un ambiente polveroso e pieno di cose, rischiate di perdervi nella confusione. Per cui la prima parte di meditazione serve, ha una sua finalità, ma in termini strumentali serve anche per depurare la mente, alleggerirla di questo inutile mormorio interno, come diceva Krishnamurti, e a quel punto rivelare in un silenzio interiore l'efficacia contemplativa e logica della mente. Allora sì, che le meditazioni a tema hanno una grande efficacia. Ancora più il terzo tipo di meditazione, che è una meditazione ad archetipi, per cui non c'è neanche un'attività lì concettuale o pensante, ma si utilizza la capacità, detta così sembra una cosa da Harry Potter, però in realtà è scientificamente probabile, è una meditazione a intuito, nel senso che quello che, a cui la mente si espone sono degli archetipi, e questi archetipi perché hanno una matrice in una realtà profonda, danno adito a dei risultati. La mente si trasforma, nonostante la mente non comprenda, diciamo che non veda direttamente la correlazione tra ciò a cui si espone e la reazione che ha. Okay? E questo l'ho chiamata intuizione, perché l'intuizione di fatto non è altro che una deduzione in cui l'elemento su cui si deduce non è ben chiaro, mi capite? Cioè, la deduzione è qualcosa che voi, è un'immagine che vi giunge alla mente, una realizzazione di una realtà non visibile dagli occhi, che però voi potete dedurne l'esistenza per via di un altro elemento che invece è visibile, tipo il fumo vi fa dedurre l'esistenza della combustione. Quindi voi vedete il fumo, non vedete la combustione, ma deducete che c'è inevitabilmente un fuoco, una combustione che sta avendo luogo. L'intuizione è il fatto che voi deducete la combustione, ma non sapete che cosa vi abbia dato quel tipo di realizzazione, perché ancora vi manca la correlazione esatta che c'è tra un elemento che inconsapevolmente avete visto o avete notato e che vi ha dato la capacità di poter realizzare quella realtà. E questa, ho fatto un'apertura e chiusura di parentesi. Per cui è chiaro che per poter usufruire la meditazione ad archetipi, la mente deve essere ulteriormente alleggerita, perché deve essere così sgombra, così trasparente, da poter far emergere lati molto profondi. Per cui diciamo che dalla profondità della mente alla superficie, la massa della propria mente deve essere ben leggera e trasparente per fare in modo che tutto questo emerga. Ok, allora, quindi la prima tecnica di meditazione sulla quale ci soffermeremo e che praticheremo è quella di Anapanasati o Vipassana, Shamatha Vipassana, dove attraverso un'osservazione diretta la mente viene portata ad essere continuativamente prima attenta, e per via di quell'attenzione viene posta ad osservare in un modo preciso e ravvicinato il proprio esperire, il proprio vissuto, il proprio vivere, quelle che sono le aree del proprio esperire. per quanto sembri una meditazione banale, e in questo caso la possiamo presentare come strumentale per il secondo, la secondo tipo di meditazione, di solito Vipassana è la, diciamo che la meditazione Vipassana fa parte, per coloro che hanno già letto qualche cosa, fa parte dello strumento dell'ottuplice sentiero che conduce a il Nirvana. Quindi di per sé, anche solo se si meditasse su Shamatha Vipassana, si potrebbe raggiungere perfettamente il Nirvana, di cui parleremo, di che cosa sia il Nirvana, però fondamentalmente è la liberazione, secondo i buddhisti, è la liberazione dal ciclo delle sofferenze di morte e rinascita, per cui anche solo con Vipassana si può ottenere questo grande risultato. Quindi, vi dico, è elementare ma non banale. Ok? Allora, per quanto riguarda i temi, dice la mente e il suo potenziale. Allora, in quella giornata tratteremo, e io metto sempre al plurale per un semplice motivo, ora sto parlando senza interagire con voi, per ovvie ragioni, ma quando di solito spiego, amo portarvi voi stessi a enunciare una realtà, una comprensione, piuttosto che io imbeccarvi e semplicemente darvi così in modo nozionistico, no, la definizione di qualcosa, perché in quel modo possiamo, alla fine veramente di un incontro tra noi, voi potete finalmente dire di aver compreso piuttosto che aver solo ascoltato, e questo è essenziale. Per cui quello che tratteremo durante il primo incontro, che è la mente e il suo potenziale, è ciò che è l'elemento cognitivo dell'individuo. Patanjali nel suo Yoga Sutra, nel 10° capitolo Yoga Sutra, dice che la mente è verbo, cioè non è un sostantivo, non è un agente, nel senso, noi siamo portati, siccome deriviamo dal pensiero greco, che tende a sostantivizzare ogni cosa, per cui anche essere, che è un verbo, diventa l'essere, che è un sostantivo, siamo portati a dare una certa, a identificare ogni cosa, per cui anche il procedere diventa un agente, cioè c'è sempre qualcuno che procede dietro al procedere, c'è sempre qualcuno che pensa dietro al pensare, c'è sempre qualcuno che conosce dietro al conoscere. Patanjali quello che dice è: quando ravvicinatamente la coscienza si osserva, nota che non c'è un punto di fuga, o in altre parole un'origine di quel conoscere, quanto piuttosto c'è un'attività di conoscere, come se il conoscere non dovesse essere necessariamente racchiuso in una convenzione che lo rende qualche cosa, al di là di una funzione. Cioè non è necessario che ci sia quindi un agente che conosce, ma è il principio del conoscere, è come gnosi che non necessariamente deve avere un agente di tale gnosi. Quindi in quella giornata scopriremo che cosa significa mente. Io cercherò, anche per coloro che hanno delle conoscenze, magari hanno degli studi di psicologia, in cui per la nostra scienza occidentale mente, coscienza assumono dei significati differenti, uno come funzione cognitiva, l'altro come senso di esistere o senso di essere, e cercheremo di comprendere invece come per la scienza cognitiva orientale sia, io utilizzerò prevalentemente le descrizioni cognitive metafisiche buddiste, ma vedremo anche dei paralleli con altre culture, come ad esempio la cultura vedica e hindu in generale, e vedremo come invece la cultura orientale vede quello che è mente, quello che è coscienza, in quello che è, e quindi esploreremo quello che è la sua struttura, come la mente è strutturata in termini di funzioni che la mente svolge, e lo vedremo soprattutto molto praticamente per una maggiore nostra comprensione di che cosa sia la meditazione. Cioè, l'incontro sulla mente, ad esempio, ci farà capire che cosa la meditazione fa alla mente e come la mente possa cambiare attraverso la meditazione, osservando o conoscendo quelli che sono gli elementi costitutivi della mente e come possono appunto essere raffinati attraverso un esercizio ben preciso che è appunto la meditazione. Quindi si esplorerà quello che viene chiamata la realtà relativa o, diciamo così, esprimibile della coscienza, della mente, e quella che è invece la sua natura ultima, che è nella filosofia buddista, è la sua natura di vuoto, è la natura di shunya o di vuoto della coscienza, come la coscienza in ultima analisi, non avendo una sussistenza propria, sia di fatto trasformabile, quindi esista ma non sia un essere. E per il fatto che sia un esistere in divenire è perfettamente plasmabile, è perfettamente quindi malleabile a seconda delle condizioni a cui si espone. Quindi, come dire, un modulo in cui si comprende il nostro conoscere e come questo conoscere può arricchirsi. Okay. Il secondo è la meditazione. Quindi, nel secondo, parleremo di come la meditazione, che spesso giunge qui in Occidente con uno stereotipo, no? Che, o come una sorta di elemento culturale dell'Oriente e quindi in qualche modo distante dalla cultura e dal modo di pensare, dal modo di agire occidentale, oppure e in questo senso anche come giunge in Italia, in Occidente, non in Italia, solo con l'idea di alienante, dissociante, quindi fatto per delle persone, come si dice in inglese, che si guardano l'ombelico, e giunge quindi diciamo che le persone in Occidente hanno una certa riserva per quello che è il meditatore e la meditazione. E si tende a pensare che la meditazione porti ad alienare e che il meditatore sia un dissociato. Quando invece, lo vedremo quella volta in cui parleremo della meditazione, quando invece, ahimè, il problema invece è l'opposto. Quanto invece la persona che non medita, poiché è sprovvista di consapevolezza e quindi di presenza continua nel suo vivere, sia di fatto sempre altrove. E in questo suo essere altrove è di fatto dissociato da quello che accade ogni giorno a se stesso e agli altri. E questa sua dissociazione lo porta, come diceva Platone, a vivere nel suo mondo delle idee, a essere quindi sempre idealizzante o demonizzante gli elementi del suo vissuto, piuttosto che invece vivere in un modo molto più realistico che tale realismo necessita una certa lucidità, una certa presenza, una certa consapevolezza. Per cui come di fatto la meditazione porti ad essere, oibò, più integrato nella vita. È questo che spesso i lama tibetani sembrano indicare agli occidentali, perché hanno avvertito questo stereotipo, cioè che per buona parte degli occidentali, siccome è già pesante il vivere, e specialmente è pesante, è angoscioso vivere con i ritmi del nostro quotidiano, con il numero di sovrappopolazione con cui dobbiamo interagire. La cosa più facile da pensare quando si parla di meditazione è finalmente me ne vado in un posto chiuso, senza rumori e senza nessuno che mi possa molestare o disturbare. E in questo senso quindi c'è questo stereotipo di isolamento e di quindi dissociazione dal resto. Invece, quanto alla meditazione, porti una persona a vivere, poiché la meditazione ripristina delle risorse mentali, la mente non è più in deficit. In un trattato, mi ricordo, di psicologia, si definiva lo stress come il senso di penalizzazione che la mente avverte nel confrontarsi con realtà. nel momento in cui si sente in deficit rispetto alla realtà che sta vivendo, sta affrontando, allora nasce lo stress. La meditazione non è altro che il ritonificare la mente, il riacquisire quelle risorse che generalmente non sono attinte dalla persona, e per via di questo a nuove risorse essere finalmente un individuo perfettamente integrabile in tutto quello che fa, che sia dalla casalinga all'operaio, all'imprenditore o all'odontoiatra o al meditatore. Qualsiasi cosa si faccia, lo si fa con la mente, quindi non c'è niente di meglio che ritonificare la mente per poter fare più ottimizzati quello che generalmente già si fa. Poi la vita e la morte. Allora, la vita e la morte, come vi dicevo prima, quando la mente comincia a essere più raffinata, tende ad avere quello spazio per poter riconsiderare ciò che sta sperimentando. E quello che noi stiamo sperimentando tutti, non sempre coscientemente, è il vivere. Dico perché questo, perché John Lennon diceva, mentre le persone sono occupate a pensare a come vivere, intanto stanno vivendo, no? Quindi, mentre uno è occupato a pensare, oh, adesso come vivrò, o come sarà la mia vita, nel frattempo la stanno consumando. Allora, non necessariamente le persone che, i viventi, stanno consciamente vivendo. Molti di noi stanno subendo l'esistenza. E una delle ragioni per le quali si subisce la vita è perché si viene travolti dagli eventi inaspettati, sorpresi, a volte spiazzati e sconsolati. E al di là del fatto che non c'è chiaroveggenza, per cui tutti rimaniamo di fatto, no, sorpresi da quello che avviene, una cosa è essere sorpresi perché si ha la mente piena di aspettative, e la nostra vita, la nostra mente ha come idealizzato o demonizzato quello che deve per forza avvenire, quale modello di gratificazione della nostra mente, oppure quello che accade è accolto perché si è presenti nel momento in cui le cose accadono, per cui c'è una sorpresa per il fatto che non si era previsto quello che sarebbe accaduto, ma la mente è accogliente, nel senso che non esiste quindi più la delusione o la frustrazione, c'è semplicemente il vivere nel momento in cui le cose accadono. Allora, vita e morte perché? Perché proprio per via del fatto di vivere non presenti, ma stare in qualche modo respirando, idealizzando una vita, generalmente l'idealizzare la vita porta a demonizzare la morte. Cioè, il concetto della morte viene relegato a un aspetto di quasi tabù per via del fatto che di fatto non si conosce. Io spesso dico che ne sappiamo, no? Che la morte non sia un'esperienza esaltante, ma siamo così ormai arroccati in una paura rispetto non a una morte. Si ha paura del concetto di morte, non si ha paura della morte, si ha paura del concetto della morte, ovvero ci si aspetta dal concetto della vita perché lo si è idealizzato, e si ha paura del concetto della morte perché lo si è demonizzato. Siamo alle solite, quando non si vive nel presente si tende a evadere nella propria mente, e il paradossale è che non si è in grado neanche di formulare, almeno fosse un paradiso, quello che ci si idealizza. Come dire, è già abbastanza disdicevole non vivere nel presente ed essere dissociati in un mondo ideale, ma almeno fosse ideale. Spesso invece si riesce a programmare per un ideale da incubo, mi capite? Cioè per un mondo virtuale, mentale, fatto di idee, però non gratificante, a volte terrorizzante, no? Un esempio di questo è le persone che soffrono di ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è tipica di una mente che si formula una rappresentazione interna di un evento futuro che peraltro non conosce, perché è chiaramente futuro, ma se lo rappresenta in modo tale da essere già ansioso ora. Quindi in qualche modo riesce a penalizzarsi prima ancora che l'evento accada, così che in qualche modo quando l'evento poi accade è già così esausto e così, come dire, privo di risorse che è inevitabile che ci sia poi il fallimento, nel senso che è una sorta di predizione, no? È una predizione che se stessi si fa. Allora, la vita e la morte, che di fatto fanno parte della stessa entità, cioè il vivendo, è anche un morendo, nel senso che si vive, e se si vive consciamente del fatto che, visto che siamo in periodo di crisi, noi tutti viviamo a tempo determinato, giusto? Tutti vogliono il tempo indeterminato, ma di fatto si vive a tempo determinato. E tutti vorrebbero essere, no, assunti. Invece la nostra vita è precaria, nel senso che ogni giorno se va va, se non va non va, nel senso che nessuno di noi può in qualche modo, no, garantirsi che tra un mese c'è, tra 10 anni ci sarà, per cui i mutui sono una gran bella cosa, però di fatto la banca spera che ci siate a pagare il tutto, ma di fatto tutto è molto precario. Quindi si vive a tempo determinato e tra l'altro si è anche precari. Ora questo di solito tende a essere lontano da quello che è il modello di gratificazione personale, che tutti si aspettano di vivere a tempo indeterminato e soprattutto di non pensare mai che domani potrebbe essere l'ultimo giorno, perché questo crea angoscia. E crea angoscia proprio perché non ha a che fare con il vivendo, non ha a che fare neanche col morendo, ha a che fare con un modello che ci si è creati, ma di questo parleremo, no? Per cui vita-morte in questo senso, cioè la riconsiderazione della propria vita in relazione a scoprire la realtà della propria vita. Ed è estremamente significativo, perché nel momento in cui le persone si rendono conto di quanto significativi sono ogni istante del proprio vivere, allora finalmente l'essere umano ha appieno, vive appieno anche il tempo che ha, che sia ridotto o uguale. L'importante è che viva appieno la vita che ha, no? In pieno possesso di ciò che si sta sperimentando, piuttosto che fondamentalmente surfare ogni anno della propria vita consumandoli senza sapere dove si sta andando. Poi il karma. Allora, il karma tratteremo uno degli argomenti che generalmente stuzzicano, no, la fantasia delle persone. Cos'è questo karma? E vedrete, lo demistifico e ve lo tratterò come se come si tratta un ingrediente di una ricetta. Il karma è estremamente tangibile, è estremamente vivibile, estremamente comprensibile ed è di fatto la risposta. Sembra che sia così esotico, no? Karma. Karma vuol dire atto, ma di fatto è la risposta a uno dei quesiti che l'uomo si chiede da secoli e che ogni volta che un essere umano vive si chiede, cioè perché mai le cose non vanno come voglio e perché mai io non ho il controllo, ovvero perché mai ho a che fare con delle forze che sono sovra la mia volontà. Che cos'è che governa il mio vissuto oltre la mia volontà, no? Per cui nel corso dei secoli, da quando l'uomo è apparso in questo pianeta, hanno cercato di dare differenti risposte, tra cui ad esempio Dio. Ma diciamo che varie menti hanno dato vari tipi di spiegazioni. E in questo senso c'entra anche Dio, nel senso che Dio è un'entità, è un concetto, è un modo di vedere la forza sovrannaturale. Vedremo come varie culture hanno dato vari tipi di spiegazioni che si addicevano maggiormente a quella popolazione di quel luogo, di quella regione, quel periodo storico. 5. Le verità dei superiori, samsara e nirvana. Anche qui due belle parole in sanscrito, no? E questo mistifica molto, samsara e nirvana. Però quello che ho scritto dopo è abbastanza chiaro, cioè dalla confusione dei sensi, la ricerca del piacere, ovvero fino a quando l'essere umano rimane intrappolato in una visione limitata del proprio esistere, per cui l'interazione sensoriale, cioè ciò che possiamo trarre dai sensi, dà luogo a disagio oppure attrazione, giusto? Cioè, ditemi, quando sono ormai, sto facendo un monologo e ormai parlo a me stesso, ditemelo, se alzate la mano, dice ok, noi non ci siamo più. Ora, quello che avviene a noi, e lo vedremo in meditazione, ecco perché è tutto correlato, gli esseri umani sono legati a una compulsività di reazione, cioè in ogni istante della nostra vita, che noi siamo coscienti e incoscienti, la maggior parte delle volte inconsapevoli, abbiamo stimoli sensoriali continui, no? Visivi, uditivi, gustativi, tattili, e per ognuno di questi stimoli sensoriali, o anche mentali, ricordi, pensieri, immagini, emozioni, abbiamo delle sensazioni, abbiamo sensazioni di gradevolezza, sensazioni di sgradevolezza, e a seguito di questa gradevolezza e sgradevolezza la nostra mente reagisce, reagisce con disturbo a ciò che è sgradevole e reagisce con attrazione verso ciò che è gradevole. E questo processo, che è un processo così sottile che quando manca di consapevolezza è compulsivo, produce un vincolo, produce una dipendenza. Cioè c'è una dipendenza alla ricerca sensoriale verso ciò che dà sensazioni di piacere, e c'è invece un vincolo di fuga da ciò che invece dà disturbo. Allora, voi lo sapete bene che colui che è dipendente è debole. Nel momento in cui c'è dipendenza, c'è debolezza, perché non c'è più autonomia. Allora, il samsara è uno stato di completo condizionamento, in cui la mente è compulsivamente portata a reagire in un modo già come preformulato, che non ha a che fare con un'entità superiore, è la mente da sola che costruisce i suoi stessi paradigmi, i suoi stessi labirinti, perché reagisce compulsivamente alle cose in un determinato modo, fino a quando, illuminata da un'autoconsapevolezza, da un'autocoscienza, comincia prima a testimoniare questi vari processi compulsivi, poi per via della consapevolezza comincia a non essere più compulsiva, comincia a incunearsi tra quello che è lo stimolo e la reazione, e comincia a vedere che c'è uno stato di pacificazione che non è reattivo, non che non sia consapevole, è perfettamente consapevole, ma non ha più il vincolo di compulsività, e lì inizia il nirvana. Detto così sembra facile, in effetti lo è, nel senso che è complesso, come dire, è complesso realizzarlo, che sia tanto sia complesso, nel senso che prende un po' di tempo realizzarlo, però a parte quello il sistema è abbastanza semplice, e questo è samsara e nirvana. La verità dei superiori, perché coloro che hanno domato la maggior parte di confusioni e hanno raggiunto una certa superiorità cognitiva vengono chiamati aria, vengono chiamati nobili o superiori, perché la loro visione, la loro dimensione cognitiva si è nobilitata da quello che è la mediocrità delle passioni, dei sensi della non maggior parte delle persone. Poi c'è trasformare i problemi, è solo al settimo, per cui bisogna aspettare sei incontri per trasformare i problemi. Eh no, perché i primi sei servono per capire che ci sono i problemi, e il settimo serve per vedere allora dunque no, perché trasformare i problemi? Perché, come ho scritto, è la capacità di reinterpretare le condizioni avverse, è quello che diceva Geshe-la prima, cioè c'è una tendenza a oggettivizzare il proprio vissuto, cioè a credere che ci sia, che siamo, parole povere, che siamo sempre obiettivi, che quello che vediamo è scontatamente vero, è completamente verificabile, per cui noi tendiamo a pensare che non ci sia niente di soggettivo, tantomeno in quello che per noi rappresenta una difficoltà, per cui tutte le condizioni che vengono avvertite come avverse, costituiscono un ostacolo, giusto? E l'ostacolo, come un labirinto, come un muro, blocca la persona. Quindi, che cosa se di fatto le condizioni non fossero né una né l'altro, non fossero né avverse né favorevoli, ma semplicemente fosse in gran parte una interpretazione della mente, una reinterpretazione della mente che formula la difficoltà, che formula la problematica e che si autoblocca. Che cosa se ci fosse la modalità di reinterpretare il proprio vissuto affinché si decongestioni questa tendenza a vedere il problema? Non che non si veda più le condizioni, ma non che si veda più obiettivamente le condizioni, anzi, si vede in modo più realistico la condizione e la circostanza senza quel alone, come dire, sovradimensionato di problema che spesso, quando tendiamo a concretizzare il problema, perlomeno nella mente, perdiamo la capacità di intravederne i segmenti, no? E di solito noi riusciamo a risolvere un problema quando, tranquilli, osserviamo i segmenti della condizione e quindi quando la condizione viene sfaldata o segmentata si intravede il perché riesce a rimanere coesa e quindi si riesce eventualmente a trovare la modalità con la quale disgregare questi elementi. Ma il tutto nasce dalla non impulsività della mente. Quando la mente viene resa imperturbabile, ecco perché ha sempre a che fare con la meditazione, quando la mente viene resa maggiormente introspettiva, perde quelle tendenze al coinvolgimento, all'impulsività, che concretizzano il problema. E quindi c'è molta più duttilità, c'è molta più elasticità. Ottava, la saggezza della vacuità. E questo ha molto a che fare, perché ha a che fare con la duttilità e la trasformabilità della realtà, perché shunyato, la vacuità, che ho anche qui infilato un sanscritismo, ma shunyata significa la modalità più leggera con la quale la realtà esiste. Vuoto non ha a che fare con la non assenza, e quindi ben lontano dall'essere una forma di nichilismo, non è altro che il ridimensionamento della realtà delle cose che tendono ad essere percepite e presunte dalla mente congenita e ignorante come dense, aggregate, solide, mentre una più precisa analisi fa vedere come le cose sussistano in un divenire continuo, ma non sia un essere. Non so se vi ricordate Parmenide o Eraclito. Eraclito aveva il problema di pensare, di sapere se le cose fossero o non fossero, se erano essere o non essere, e le cose che non erano essere non potevano mai essere, e le cose che erano essere non sarebbero mai terminate di essere, perché non potevano mai trasformarsi in non essere. Ma il presupposto di Parmenide era che ci fosse una concretezza, una sostanzialità in questo essere o non essere, per cui non erano trasformabili. Se qualcosa era, non poteva mai smettere di essere, se qualcosa non era, non poteva mai divenire. Ora, questo presuppone l'esistenza concreta e sostanziale, ovvero l'identità di ciò che appare alla mente. E questo è il gioco della mente ignorante, cioè quello di percepire creando una sorta di identità sovradimensionata. Solo che questo sovradimensionamento è come rendere l'acqua ghiaccio e perde la sua liquidità. E mentalmente solidificare le cose in modo sovradimensionato le dà una esagerata concretezza, per cui le cose tendono a essere viste dalla mente come statiche, monolitiche, immobili, quando invece sono, come diceva Eraclito, un panterei, un continuo fluire, un continuo divenire, esistente per reciprocità. Qui la mente, come i fisici quantisti ora lo affermano, è estremamente protagonista nel creare o dissolvere la realtà delle cose. Quelle cose non è che abbiano un'entità dalla loro parte. Se l'avessero, la mente non potrebbe svolgere il ruolo di protagonista, non solo nell'osservazione, ma attraverso quell'osservazione nel creare o nel disegnare la realtà stessa dei fenomeni. Okay? Questa è la vacuità. Sì, ma poi ne parleremo. E poi la nona invece introduzione al tantra, che è appunto la meditazione ad archetipi, cioè è la modalità con la quale, allora ve lo spiego in un modo molto veloce, nei film di magia, quelli in cui vengono, i bambini sono i protagonisti, e c'è una ragione, di solito si dà un grande potere all'immaginazione. Si dice, no? Tu immagina, se hai una mente sufficientemente pura e sufficientemente determinata, quello che immagini avverrà. Allora, il tantra si fonda su questo processo che è per nulla ipocrita, non ha nulla di utopico o ipocrita questo metodo. E ve lo spiego subito, con un esempio. Ci sono due persone che sono degenti nell'ospedale, nello stesso ospedale, nella stessa camera, e hanno lo stesso problema. Non so, sono stati operati perché avevano un'infiammazione in qualche organo interno. E quindi sono in fase di degenza, devono guarire. Ora, gli viene somministrato la stessa molecola chimica, cioè la stessa medicina, che va a incidere su quelle che sono le parti no, del loro DNA, delle loro cellule. Quindi, fondamentalmente, le due persone hanno le stesse chance di guarire. Ora, come dice un biologo molecolare di nome Lipton, che è uno dei portavoce della epigenetica, dove il DNA, come da 20 anni viene insegnato, da più di 20 anni viene insegnato nelle università di biologia e chimica, è l'origine della vita, e come dal DNA giunga l'RNA e la duplicazione dell'RNA. Del DNA, e quindi ci sia la formulazione cellulare. No? Però questo DNA, diciamo, da chi questo DNA riceve l'ordine di duplicarsi in un modo piuttosto che in un altro? L'epigenetica si occupa di quel segmento, perché si chiama epigenetica, no? Quindi superiore alla genetica, di ciò che comanda il DNA di prodursi in un certo modo piuttosto che in un altro. Allora, questo Lipton afferma in una conferenza dove di fatto il 90% di questo elemento che suggerisce al DNA e quindi che comanda al DNA e quindi che è sopra il DNA, è un sovrintendente del DNA, sia mentale. Cioè come il 90% di questo che viene chiamato segnale abbia una composizione mentale, il resto è chimica. E quindi fondamentalmente lo stato mentale è determinante per fare in modo che il corpo reagisca in un modo o in un altro. Allora, torniamo ai due degenti. Il primo degente è uno realista, per cui dice sono malato e ho un'infiammazione. E quello che fa è identificarsi continuamente con la sua realtà, quella di essere malato. E quindi diciamo che è un buon realista, nel senso che sta in tempo reale in quello che accade, no? L'altro si identifica nella guarigione futura. Secondo voi chi è che guarisce prima? Chi? Il secondo? Il tantra funziona nello stesso modo. Il tantra funziona nella identificazione in un perfezionamento futuro che viene portato nel presente per velocizzare un processo di modellazione della persona alla perfezione. Per cui ci si identifica in uno stato, naturalmente non si è sotto l'effetto di stupefacenti, nel senso che volontariamente, deliberatamente, ci si identifica in uno stato di guarigione completo per velocizzare tale processo. Tantra funziona in questo modo. Ok? E questi sono i 9 moduli. Allora, facciamo alcuni minuti di meditazione e, anzi non c'è un e, c'è un facciamo, poi vi spiegherò come eventualmente ci si siede.